Bene, io questa chiacchierata l'ho un po' scritta anche perché per raccogliere un po' di idee, soprattutto per me, no? Per non andare a ripetermi forse troppo, e in modo così che sia anche forse un po' più semplice da seguire, da comunicare. E quello che avete chiesto è un bellissimo tema, molto forte e anche delicato, ed è un po' la pastorale delle famiglie in situazioni difficili e irregolari. E come premessa possiamo dire così che la pastorale delle famiglie in situazione difficile, quindi ci si rivolge quando si usa questo termine a chi è separato e al divorziato non risposato, e la situazione cosiddetta irregolare, che è diversa, cioè conviventi, sposati solo civilmente, divorziati e risposati. Ecco, questo richiede numerose attenzioni e, come fate voi adesso in questo cammino, diverse sollecitudini, no? E tra queste vogliamo individuare un po' le seguenti. Io dividerei un po' questa chiacchierata in due parti. La prima, alcune ragioni dell'attuale disciplina ecclesiale riguardante la famiglia in situazioni difficili e irregolari, cioè un po' che cosa dice il Magistero della Chiesa, cioè il punto della situazione della Chiesa su questo. E la seconda parte, così, alcuni percorsi di accompagnamento, no? Quindi diciamo una parte un po' più dottrinale, ma non solo pastorale, la seconda parte qualche percorso di accompagnamento. Ne dico subito in partenza che non c'è niente di eccezionale qui, sono dei cammini che stanno facendo un po' da varie parti, quindi non ho fatto che ripresentare quello che si cerca di fare. Innanzitutto, che cosa dice la Chiesa riguardo alla famiglia in situazioni difficili o irregolari? Provo a fare un breve riassunto, una sintesi dell'attuale Magistero, dove la fonte voi la conoscete, il direttorio di pastorale familiare, i nostri vescovi, e questo nel direttorio si svolge al numero 7. Il settimo capitolo è dedicato proprio alle situazioni difficili e regolari. È un discorso che riguarda innanzitutto l'Eucarestia, e si prevede che i separati e i divorziati non risposati possono accedere ai sacramenti e sono in piena comunione con la Chiesa. Anzi, la comunità cristiana vede nei divorziati non risposati e nei separati il valore della testimonianza di fedeltà, di cui soprattutto il coniuge innocente si fa portatore, accettando anche la sofferenza e la solitudine che la nuova situazione comporta. Quindi è una persona che rimane fedele, e rimane fedele in una situazione particolare di prova, di sofferenza, e questo è un segno di testimonianza da considerare, che porta frutto nell'annuncio del Vangelo, nella sua testimonianza concreta. Ecco, questo direi è un primo segno da considerare quando ci si troviamo di fronte a questo, no? Quindi è un messaggio veramente da accogliere. L'altro aspetto riguarda i conviventi, e qui entriamo in quello che il direttorio chiama situazioni non più difficili ma irregolari, che proprio per questo sono diverse. Cioè i conviventi, fino a quando rimangono in questa situazione di vita, non possono ricevere i sacramenti perché mancano di quella fondamentale conversione che è condizione necessaria per ottenere la grazia del Signore. È un po' come il problema della convivenza, è quello di far finta, no, di essere sposati, no? Far finta di volersi bene per sempre. Ho presente un teologo protestante, e quindi non cattolico, protestante, che si chiama Théodore Beauvais, il quale diceva alle coppie di conviventi questo: ma voi fate finta di volervi bene e sospendete sempre la decisione, no? Noi ci amiamo, ma è un po' come se uno volesse sperimentare la morte attraverso un lungo sonno, no? E non si può, è una finzione, no? Ecco, al di là dell'aspetto pastorale, ecco, la convivenza stessa, oggi si portano tanti motivi, alla fine rimane proprio una non decisione, no? Un far finta di volersi bene ma stando là di qua, non giocando mai se stessi nella propria vita insieme. E poi l'aspetto degli sposati solo civilmente, anche qui non possono essere ammessi sacramenti fin quando permangono in questa situazione di vita. E qui da capire come il battesimo è un sacramento che domanda tutte le conseguenze, è una scelta indissolubile e definitiva per Cristo nel matrimonio. Quindi il battezzato è uno che si decide per il Signore, non sta mai in un camminata, no? E soprattutto nell'unione civile, ecco, c'è sempre un po' quell'ipoteca dell'eventuale divorzio, no? Ci vogliamo bene insieme, poi eventualmente, no? C'è questa interruzione. Ecco, anche qui il Magistero lo dice chiaramente, se vuoi essere fedele al battesimo e se il battesimo è veramente un prolungamento della tua vita cristiana, ecco, il matrimonio deve essere corrispondente. Ah, non l'ho detto prima, però mi potete interrompere in qualsiasi momento, evidentemente. Non so se fin qua va abbastanza bene. Sì, sì. E poi l'aspetto dei divorziati e sposati, anche qui il problema è che, ma perché non posso essere messi sacramenti? È chiaro, c'è un'altra unione, e questo si capisce ancora di più rispetto al matrimonio civile. E finché rimangono in questo stato, è chiaro che non rappresentano questa unione di Cristo con la Chiesa, che l'Eucaristia stessa attua in modo pieno. Diciamo che anche questi aspetti dei fedeli regolari, quindi conviventi, sposati solo civilmente, divorziati e sposati, non trovandosi in questa pienezza della comunione con la Chiesa, quindi in questa pienezza di testimonianza, non possono rendere una testimonianza piena, no? Quindi ecco perché c'è questo limite, non possono fare i catechisti, non possono fare parte del coro parrocchiale, anche se cantano bene, e questo diventa un limite, perché tutti questi aspetti della vita ecclesiale, no? Devono essere aspetti di una testimonianza piena. Non possono far parte del consiglio pastorale, del consiglio per gli affari economici parrocchiale, anche qui a volte è difficile far capire, ma è un consiglio, però è un consiglio che esprime la volontà di una comunità parrocchiale, e chi rappresenta la parrocchia presenta una chiesa, e rappresentando la chiesa non presenta mai una chiesa a metà, rappresenta una chiesa che rende una sua testimonianza piena, no? In questo senso. Non possono fare da padrini e madrine di battesimo, di cresimo, anche qui che a volte ci sono difficoltà a capire, no? Proprio perché il padrino o la madrina si fa garante di una testimonianza piena, no? E quando la testimonianza non è piena, come si può fare da garante, no? Anche questo è un altro aspetto. È un po' diverso il fatto del fare da testimoni ai matrimoni, perché la figura del testimone al matrimonio è diverso dal padrino e dalla madrina, no? E allora il direttorio dice, si auspica che anche chi si trova in situazione irregolare possa, non debba fare da testimone, però il parroco valuti bene, dice il direttorio, quindi il parroco deve sempre un po' vedere cosa fare, no? Ecco, perché il testimone è una figura giuridica. È una figura giuridica che però sta in chiesa a guardare un matrimonio, quindi da una parte si auspica l'aspetto della coerenza. Se non c'è la coerenza piena non c'è l'invalidità, nel senso che non essendo padrino o madrina, non garantendo poi un accompagnamento al ragazzo, alla ragazza, allora si può dire io ho assistito a un atto giuridico e ho firmato e basta. Ecco, quindi è un'altra situazione. Sì. cosa sta arrivando.
Per quanto riguarda le situazioni difficili e irregolari, no? E abbiamo già precisato alcuni aspetti. Allora, in positivo, qual è il cammino che la Chiesa propone agli irregolari, cioè a coloro che si trovano in situazioni di convivenza, sposati civilmente, divorziati e sposati? È un cammino al positivo. È vero che sono esclusi dall'Eucaristia, perché non hanno una piena comunione con la Chiesa, quindi non ci può essere una piena comunione eucaristica, però sono chiamati, come dice molto chiaramente anche Papa Benedetto in questa esortazione Sacramentum Caritatis, sono chiamati a un cammino innanzitutto di preghiera, perseveranza nella preghiera, perché la preghiera in qualunque situazione ci troviamo ci mette nella verità davanti a Dio e ci fa fare la verità. Chi prega in qualunque situazione sia, se è sincero, vede la luce di Dio sulla propria vita, e questo non è poco. E poi è chiamata a compiere delle opere di carità, delle iniziative della comunità a favore della giustizia, a coltivare anche uno spirito di penitenza. E chiamato anche, come dice il Papa, a valorizzare anche il momento dell'adorazione eucaristica, partecipare alla Santa Messa. È vero che non possono fare la comunione, ma sono chiamati, invitati a partecipare alla Messa con tutti i fedeli. Questo penso sia un aspetto importante. È chiaro che la Chiesa, il Magistero della Chiesa, è molto esigente e questa norma pastorale, vedete, talvolta è un po' contestata, non è capita. C'è chiesa ai divorziati e ai sposati che per accedere all'Eucaristia o si separino dal coniuge, cioè dalla nuova unione, oppure vivono in una dimensione di continenza. E questa è una contestazione che talvolta viene fatta, ma va capita. È vero che è esigente ed è impopolare la cosa, Però è un segno, se noi lo capiamo bene, che non è soltanto un segno fisico, è un segno che dice, bene, noi per motivi di educazione dei figli, di altre responsabilità, conserviamo questa nuova unione, però non viviamo come marito e moglie. Cioè questo segno della continenza dice a noi stessi e anche agli altri che l'unico vero matrimonio è il primo, non è questo. E noi vogliamo porre questo segno impegnativo che va controcorrente, come dicevo prima, impopolare, che nessuno capisce, per dire che la nostra fede domanda dei segni concreti. No. Ecco, questo è un pochino quello che la Chiesa chiede, è un cammino molto esigente, come sappiamo, ripeto, impopolare, visto la cultura che stiamo un po' respirando, no? Ecco, però questo è un po' il cammino. Di fronte a questo, io ho finito un po' con la sintesi magistriale, non so se, di fronte a queste esigenze che la Chiesa chiede, quali sono le contestazioni che vengono fatte? E guardate che queste contestazioni non vengono fatte da un mondo laico lontano dalla Chiesa, nella Chiesa, no? Ecco, nell'ambito a volte anche cattolico, di gruppi ecclesiali, teologi. Io ho provato a semplificare molto il discorso rispetto a quello che abbiamo fatto, l'ho ridotto un po', ma le linee sono più o meno quelle anche che avevamo fatto in classe. Beh, alcune contestazioni dicono questo. L'Eucaristia, per esempio un teologo che si chiama Powers, non va vista come un vertice per i perfetti, ma come il pane del cammino che aiuta soprattutto i peccatori. Allora questo teologo dice, ma la Chiesa è troppo pacchettona, no? Cioè, per intenderci. C'è l'Eucaristia, un pane per il cammino che ti aiuta nelle difficoltà. Poi vedremo questa. Questa è una prima contestazione. C'è un'altra che dice, anche in riferimento alla disciplina ecclesiale delle famiglie che vivono in situazioni difficili, regolare, viene invocato il grande capitolo della coscienza morale, no? E si dice, ma la coscienza morale che tutti hanno è libera di decidere in piena autonomia. E allora, se tu hai la coscienza morale e ti trovi in una situazione irregolare, sei tu il tuo cammino precedente, sei tu il tuo cammino attuale, quindi decidi liberamente. Questa è per esempio la tesi di un teologo che si chiama Le Grand e Le Bourgeois, sono due francesi, il primo invece è americano. Si ipotizzano anche delle soluzioni nel foro interno, per coloro che fossero convinti in coscienza della nullità del loro precedente matrimonio senza poter esibire delle prove a livello canonico. Questo è il caso per esempio del teologo Giannino Piana, che dice, ma se tu in coscienza ritieni che il tuo matrimonio sia nullo, decidi liberamente, non fai riferimento al tribunale ecclesiastico che è qualcosa di troppo complicato, no? Quindi un procedimento giuridico interno. Questo è anche un po' strano dal punto di vista giuridico, no? Perché noi sappiamo che il diritto è fatto proprio per questo, è vero?
Chiaro,
è a livello di oggettività. Di oggettività, e soprattutto io aspetto che sia un'altra, veramente.
È giudice che giudica,
no? Non che io sono giudice, avvocato, accusato, è un processo un po' strano, ecco, almeno a livello razionale mi risulta così. Ecco, queste contestazioni alla disciplina ecclesiale mi pare che rivelino una loro debolezza, e la vedrei soprattutto in tre aspetti, questa debolezza, rispetto alla disciplina ecclesiale attuale. Una debolezza circa il sacramento della penitenza. Che cos'è il sacramento della penitenza? Quello dell'Eucaristia, e anche l'altro capitolo mi sembra debole, quello della coscienza morale, inteso in questo modo. E allora mi pare che sia interessante riscoprire la consistenza di alcune motivazioni pastorali che esprimono la verità sulla dottrina del matrimonio. Cioè, questo diminuire la verità significa anche alterare la carità. Allora si vuol dire, ma dobbiamo essere vicini nell'amore. Ma la prima carità è la verità, è quello che ti dice la parola di Dio, non è quello che dici tu. Può essere anche soggettivamente giustificato quello che dici tu, ma che cosa dice la parola di Dio a te, no? Ricordate un po' la contestazione dei farisei sul divorzio, no? Ma Gesù dice, ma non è in vostro potere questo discorso, voi parlate, i rigoristi, i lassisti dicevano, ma se la moglie lascia bruciare la rosca noi la mandiamo via. E i rigoristi dicevano, non solo in caso di adulterio, ma entrambe le due scuole, o rigorista o lassista, Gesù le manda a casa tutte e due. Diciamo, guardate che dovete guardare non quello che dice l'opinione e la cultura corrente, ma quello che dice Dio, perché Dio ha qualcosa da dire anche alla cultura di oggi, no? Questo è un pochino l'aspetto che mi sembra utile. Allora, penso che queste contestazioni abbiano bisogno di una risposta più attenta, che ci permette anche di rivisitare il magistero prima sintetizzato. Allora, una prima motivazione è quella della penitenza. Il sacramento della penitenza, se viene celebrato dai fedeli regolari, che rimangono tali, si pone come segno falso e falsificante, dal momento che non ha come contenuto una reale conversione di vita, no? E quindi si dice, ma bisogna perdonarli, bisogna capirli, bisogna avere tanta misericordia, però ognuno di noi quando va a confessarsi, noi non sappiamo che non riceviamo soltanto la soluzione è importante, ma la soluzione è legata agli atti del penitente, no? Alla nostra confessione chiara, precisa, la contrizione, il dispiacere, anche il proposito di non commettere più peccato, perché se io non avessi un proposito di non commettere più, qualunque confessione non è valida, no? Questo lo sappiamo. E c'è un teologo milanese, ha scritto un articolo,
il presidente Morandi,
sì, l'hai letto?
Sì, e lo, sì, lo discuteremo più avanti. E sì, sì, abbastanza con gli criticabile come artista,
sì,
abbastanza
debole. Allora, io rispetto Morandi perché è una persona illustre anche, ma la sintesi di questo articolo è in fondo che anche chi si trova in modo irregolare può ottenere la soluzione. Il problema non è tanto l'articolo che lui ha scritto, a mio modo di vedere, no? Perché lui si è sforzato, ha fatto uno sforzo grande. Ma il problema di quell'articolo di Bonandi è che non rispetta, a mio modo di vedere, proprio questo, cioè il tenore del sacramento della penitenza. Cioè, non tiene conto degli atti del penitente, perché in qualunque confessione la prima cosa che io devo chiedere a me stesso e che il confessore mi chiede è se ho fermo in me il proposito di non peccare più. Questo. Nel caso degli irregolari, questo proposito non c'è. O se esiste a livello verbale, non ha un corrispettivo pratico, perché l'unione rimane. Non so se questo, non so, hai avuto anche tu questa percezione.
Sì, sì, no, è una proposta futurista, cioè.
Sì, sì.
Cioè, come dire,
L'altro aspetto, adesso bisogna andare a resumere, è che tutta la tradizione precedente della Chiesa viene considerata come qualcosa di giuridico, astratto, non attuale, quando invece c'è una tradizione sulla penitenza nella Chiesa che ha una sua continuità dottrinale. No, è chiaro che la Chiesa si è espressa in modi diversi lungo la storia, ma l'espressione diversa lungo la storia non ha attenuato il valore di una dottrina. C'è uno sviluppo, come dice Lonergan, è uno sviluppo genetico di orizzonti, non è dialettico di frattura, di contrapposizione. Ecco, questo meriterebbe un po' un'attenzione. Comunque, io l'ho sintetizzato un po' così, no? Quindi il segno efficace della conversione non è soltanto la soluzione, ma anche gli atti del penitente, la conversione di vita, il proposito fermo di non commettere più il peccato. Quindi le contestazioni al Magistero certamente non tengono conto dello spirito del sacramento della penitenza, soprattutto degli atti del penitente. E questo non vale solo per i divorziati e gli sposati, vale per tutti i peccati. L'altra volta si dice, ma viene assolto un omicidio, non viene assolto un divorziato, un sposato, un irregolare. Ma capite che è diverso, no? Perché l'atto di un omicidio è un atto puntuale che si è consumato purtroppo nella sua gravità, nella sua drammaticità nel tempo. No? E l'omicidio, direi, ha esaurito, no? Il suo atto su quello che ha commesso, no? L'ha compiuto in un tempo. Nel caso degli irregolari non possiamo dire la stessa cosa, no? Perché permane una situazione. L'altra motivazione è quella dell'Eucaristia. L'Eucaristia non è semplicemente quel pane di un cammino, cioè l'Eucaristia mi piace presentare sempre quello che dice Paolo, no? Che parla un po' delle due mense, no? Cioè, quando io ricevo la comunione, ricevo Gesù, naturalmente, no? Lo diciamo anche ai bambini che si preparano alla prima comunione, il suo corpo, la sua presenza reale, ma io ricevo anche il corpo di Gesù, come dice Paolo nella prima Corinzi, che sono le sue membra. E siamo noi, membra del corpo di Cristo. E allora chi è in una situazione irregolare non può dire io ricevo solo Gesù capo e qualche membro di Gesù non lo ricevo. Io ricevo Gesù con tutte le membra che sono in Lui e con Lui e unite a Lui. Non posso dire sì a Gesù e no all'altra persona. Non so se questo si capisce. Dopo padre canta la messa o quella bella immagine dove dice arriva un amico da lontano, tanto tempo non lo vedevo, lo vedo e lo abbraccio, no? Gli salto al collo e questo amico da un certo punto mi dice ai, dice cosa hai fatto? Mi stai pestando i piedi con le tue scarpe chiodate. E le scarpe chiodate che pestano i piedi di Gesù, sono esattamente le membra del corpo di Cristo che siamo noi. Ecco, quindi per dire sì a Gesù dobbiamo dire sì veramente agli altri in toto, non con delle frantumazioni. Ecco perché l'Eucaristia, avrei potuto spiegare questo in modo un po' diverso, Cristo sposo, la Chiesa sposa, no? Però forse è un discorso che si capisce un po' meno, vero? Forse questo discorso delle due mense è un po' più chiaro, no? Proprio perché chi si trova in una situazione irregolare in realtà è irregolare e quindi non può ricevere veramente tutto il corpo di Cristo. Non so se questo è abbastanza chiaro. L'altro aspetto per quanto riguarda l'Eucaristia, ad un certo punto quelli che contestano il Magistero sull'Eucaristia dicono questo, ma Paolo in 1 Corinzi 11 dice ciascuno esamini, questo è Paolo che parla, ciascuno esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice, perché chi mangia e chi beve senza riconoscere il corpo del Signore mangia e beve la propria condanna. Ma allora qualcuno dice ma l'importante è che tu ti rendi conto e poi fai un esame di coscienza e vai all'Eucaristia, qualunque sia la tua situazione. Paolo non dice questo in questo testo, dice un'altra cosa. L'ammonimento di Paolo, ciascuno esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice, non è legato a una coscienza soggettiva o soggettivistica, come a dire adesso me la vedo io in coscienza poi decido. Paolo fa riferimento qua non all'arbitrarietà della decisione in coscienza, ma piuttosto richiama la serietà e la gravità della propria verifica di fronte a una comunità ecclesiale, di fronte all'armonia della Chiesa, di fronte a una comunità che io devo rispettare e non mi posso muovere nella comunità come a caso, così come nella famiglia, ci si deve muovere in modo ordinato, non arbitrario. E Paolo dice la comunità ecclesiale è questa, e quindi tu devi esaminare attentamente te stesso per vedere se sei in armonia con quella comunità. Se sei in una situazione che è irregolare, non sei a posto, non puoi mangiare e bere liberamente il corpo e il sangue del Signore. Ecco, anche questa motivazione mi sembra interessante da cogliere. L'altra motivazione è quella della coscienza. E i teologi che contestano il Magistero in fondo dicono ma la coscienza, no? Come questo grande capitolo della coscienza che ti rende libero, no? Come un tappo che si toglie da una bottiglia e alla fine sei libero da tutto. Ma la coscienza non è questo. E il giudizio di coscienza, a me sembra molto bello citare quello che Giovanni Paolo II dice nella sua enciclica Veritatis Splendor, al numero 58. E forse è un testo che varrebbe la pena, a mio modo di vedere evidentemente, approfondire a livello pastorale, in qualunque catechesimo noi facciamo. Perché non so se, almeno la mia impressione, non so se anche la vostra, ma in genere, quando si parla di coscienza, noi ne parliamo solo come giudizio soggettivo, no? Come qualcosa, no? Che secondo me, no? È così,
Poche volte si dice secondo la parola di Dio, secondo il magistero della Chiesa, no? La coscienza di una mentalità secolarizzata ha perso la sua natura originaria. Allora il Papa la richiama, in verità, ti spendo 58, e dà questa bellissima definizione di coscienza. La coscienza è lo spazio santo dove Dio parla al cuore dell'uomo. Notate, non mette al primo posto il giudizio viene dopo. La coscienza è uno spazio santo, cioè è uno spazio dove io sono a tu per tu con Dio, unito alla sua parola, al suo insegnamento, alla parola autorevolmente insegnata nel Magistero della Chiesa, a una comunità ecclesiale che vive del Signore e a cura di una sua direzione spirituale, affine alla sua coscienza. Ecco, se c'è questo terreno di incontro vivo con il Signore, allora poi c'è il giudizio. Ma il giudizio deve attingere a questo bacino, no? Di vita vera, a questa sorgente di acqua viva, non a qualche, come dice la parola di Dio nell'Antico Testamento, a qualche cisterna screpolata che contiene acqua stagnante, no? Che io mi sono costruito in modo personalizzato e poi ogni tanto vado ad attingere per i miei bisogni. No, no, la coscienza è uno spazio santo dove io ho cura di questo mio rapporto con Dio. Ecco, allora la coscienza intesa in questo modo, vedete, non è soggettivismo, no? E allora non si può invocare la coscienza quando in realtà ci si trova di fronte a una situazione irregolare che Dio guarda, che Dio già giudica, dove Dio in fondo ha parlato chiaro. Allora la coscienza è dire: ma io mi devo comportare in coscienza secondo il dettato di Dio, non secondo una mia opinione personale. Non so se questo è anche abbastanza evidente. Bene, lasciamo per il momento il magistero, passiamo al secondo punto, no? Alla seconda parte. Accompagnamento pastorale, il titolo è un po' esagerato, ma l'ho messo così perché non mi veniva in mente altro, quindi ve le consegno così con molta semplicità e alla vostra pazienza e bontà. Beh, innanzitutto come accompagnare in particolare i fedeli regolari? Mi pare almeno che dobbiamo esplicitare alcune attenzioni, e sono le attenzioni che sono presenti già nel Magistero della Chiesa, soprattutto nel direttorio di pastorale familiare che ben conoscete. Una prima attenzione è questa: rinnovare la speranza di raggiungere la salvezza. Ecco, questo pastoralmente, incontrando queste coppie, penso sia soprattutto positivo questo, che noi siamo portatori, annunciatori di speranza per tutti. Nessuna situazione, per quanto brutta, è disperata se noi siamo annunciatori di speranza. In qualunque situazione noi siamo chiamati ad annunciare la parola di Dio che fa luce e fa luce nella verità. E innanzitutto un accompagnamento che invita i fedeli regolari a mai perdere la speranza di raggiungere la salvezza. Questo lo insegna addirittura la Familiare Sconsorzio, è del 1981, la Familiare Sconsorzio, che è di Giovanni Paolo II, l'esortazione apostolica post-sinodale sulla famiglia. Nell'80, voi sapete, c'è stato il sinodo sulla famiglia, il Papa dopo il sinodo fa un'esortazione post-sinodale. E dice il numero 84, la Chiesa con ferma fiducia crede che anche quanti si sono allontanati dal comandamento del Signore, sta parlando degli irregolari evidentemente, ed in tale stato tuttora vivono, potranno ottenere da Dio la grazia della conversione e della salvezza, se avranno perseverato nella preghiera, nella penitenza, nella carità. Ecco, quindi non possono fare la comunione, però possono pregare, possono compiere azioni di penitenza, come vedremo anche
atti di penitenza, di perdono verso il proprio coniuge, che non è più presente. Penitenza anche attraverso forme penitenziali di preghiera, carità nel saper aiutare gli altri, nel saper stare vicino a chi è in difficoltà. E il Papa dice, non potete fare la comunione, ma ci sono vie, altre vie per la vostra salvezza. Ecco, questo mi pare è un messaggio di speranza da annunciare. Non soltanto dire, ma siccome non potete fare la comunione, no? Di ripiego potete fare questo. Dobbiamo presentarlo come strade di salvezza e di speranza. Forse con un po' più di coraggio, no? Dire questo. Perché talvolta l'impressione loro è che si sentono esclusi un po' da tutti, no? E allora la Chiesa non li esclude, ma li accoglie, e li accoglie riannunciando questo messaggio. L'altro aspetto verso gli irregolari, l'altra attenzione è coltivare uno stile di vita cristiano. Cioè, questo lo dice molto bene, forse più che in altri documenti, proprio questo, la Sacramentum Caritatis di Benedetto XVI, e lo dice al numero 29, dove parla dell'accompagnamento dei divorziati risposati, e dice questo: la Chiesa li segue con speciale attenzione. Ma perché la Chiesa li segue con speciale attenzione? Nel desiderio che coltivino, per quanto possibile, uno stile di vita cristiano. È bellissimo questo. Cioè, chi è divorziato, risposato, cioè l'irregolare, quindi conviventi, sposati solo civilmente, non devono sentirsi esclusi dalla Chiesa, no? O come qualcuno a volte dice erroneamente, anche in dialetto, scomunicò, no? Non sono scomunicati, fanno parte della Chiesa a tutti gli effetti perché sono battezzati, e chi è battezzato fa parte della Chiesa. E facendo parte della Chiesa devono, come battezzati, coltivare uno stile di vita cristiano nella situazione in cui si trovano, con i mezzi di grazia e di salvezza che la Chiesa pone a loro disposizione. E allora in che modo? Partecipando, lo dicevo prima, alla messa, e si tratta di una vera partecipazione, dall'inizio alla fine. Vedete, è diverso da quello che accadeva nel passato con la penitenza canonica, no? Che i penitenti pubblici venivano ammessi soltanto fino alla lettura della parola di Dio, poi venivano mandati via, no? La Chiesa nella sua storia della penitenza conosceva anche questi momenti, no? Invece qua no, la Chiesa dice: voi entrate in chiesa e state dall'inizio alla fine, no? Dal canto d'ingresso al canto finale, per intenderci. Non potete fare la comunione, però ogni momento della messa per voi è un momento vivo, è un momento vero dove voi siete fedeli. È bellissimo come anche nel magistero della Chiesa non si parla più di divorziati e sposati, ma si parla di fedeli divorziati e sposati. No? È bella questa accezione, dà il senso del positivo della partecipazione,
della continuità della partecipazione,
della comunità, della partecipazione, sì, dove in realtà ognuno prega per gli altri e si risponde insieme, no? Tutti insieme, si canta insieme, si ascolta insieme la parola di Dio. Chiaramente l'irregolare non può andare a Lambone e fare la lettura, questo no, però può ascoltare insieme agli altri, questo non può far parte del coro, abbiamo detto prima, no? Però può cantare con tutta l'assemblea, no? Ecco, questo recuperare l'aspetto positivo, l'ascolto della parola. Ecco, il Papa qui aggiunge l'adorazione eucaristica. E questo non so se pastoralmente, visto che voi vi interrogate su questo, è un punto da considerare. Alcune parrocchie lo stanno facendo in città, mi dicevano, a Torino, il parroco, non mi ricordo più quale parrocchia, dicevano io, alla sera dopo cena, un'ora di adorazione, invitiamo soprattutto loro a venire. stare davanti al Santissimo. E quando io sto davanti al Signore sono meno preoccupato di me stesso, no? Come dicevamo prima, lascio parlare Lui. E lasciar parlare il Signore alla mia vita è sempre un voler guarire, no? È sempre un voler accogliere. Ecco, poi gli altri aspetti li abbiamo già detti. Terza attenzione, partecipare con fede alla celebrazione eucaristica, in parte quello che ho già detto prima. Però qui c'è una sottolineatura del Cardinal Tettamanzi in questa lettera che ha scritto per la Diocesi di Milano, se la conoscete già, il Signore vicino a Ferito. Ecco, in questa lettera c'è un passaggio che io ho citato per esteso e lo leggo. La vita cristiana ha certo il suo vertice nella partecipazione piena all'Eucaristia, ma non è riducibile soltanto al suo vertice. Poi usa un esempio geometrico, e qui il geometra di come in una piramide, anche se provata del suo vertice, la massa solida non cade, ma rimane, vi chiedo perciò di partecipare con fede alla celebrazione eucaristica, anche se non potete accostarvi alla comunione. Sarà per voi uno stimolo a intensificare nei vostri cuori l'attesa del Signore che verrà e il desiderio di incontrarlo di persona con tutta la ricchezza e la povertà della nostra vita. Ecco, questo penso che non abbia bisogno di tanto commento, ecco un esempio. Quali orientamenti? E qui si naviga un po' a vista in generale, anche vedevo il cammino che fa Torino, ho visto un po' il cammino di Bergamo e di Brescia, no? Che sono un po' avanti in questo.
La casa Bergamo,
la casa, ho citato anche qua qualcosa che fanno loro. Beh, innanzitutto direi un primo orientamento è l'ascolto attento delle persone e delle loro situazioni. Questa è la prima cosa da fare. Cioè, è importante accettare il colloquio, il dialogo con i fedeli, i regolari, con chi vive in situazioni difficili. Cioè, donare loro la nostra capacità di ascolto delle sofferenze. Cioè, la prima cosa, mettermi in ascolto di una persona irregolare, ma è una persona che soffre. È una persona provata. E come chi sta nella prova ha bisogno di ascolto. Gli dobbiamo dare spazio, permettere a lei di parlare, di raccontare la sua vita, le preoccupazioni. Ecco, direi qui, forse è un punto un po' delicato, io non vi dico che questa cosa è sicura al 100%, perché dipende da alcuni contesti, evitando di rinviare subito a degli specialisti, non perché gli specialisti non ci debbano essere, no? E ci devono essere, come vedremo dopo, però a volte anche vedo la tentazione tra noi sacerdoti, è un po' questa, no? Di fronte a un fedele irregolare, pensare subito o al moralista o allo specialista, no? Lo specialista adesso sei tu. Perché una persona che ha doti umane, sensibilità, no? E ha la fede, deve esercitare la carità, nell'ascoltare e nell'accogliere. E quindi penso che questo sia fondamentale. Poi certamente lo si può rinviare anche allo specialista, ma non lo si può fare senza aver prima accolto in questo modo. L'intervento dello specialista può essere utile, ma non è mai sostitutivo della nostra azione pastorale. Quindi questo lo dico anche un po' ai miei colleghi dell'Ufficio Famiglia di Alba, ricordiamoci sempre che nei nostri consultori c'è lo psicologo, c'è l'avvocato, però ci dobbiamo essere noi. Noi che accogliamo, che sentiamo, non importa se non abbiamo subito delle competenze. La nostra prima competenza e metterci al posto dell'altro per ascoltarlo.
Ecco, aiutare e ascoltare per quale motivo? Aiutare a cercare la verità. Perché questo bisogna aiutare a fare. La verità di Dio su se stessi, a partire dalla situazione in cui mi trovo. E mai dire, mamma mia, adesso non vedo più niente, ma dire piuttosto che cosa vuole Dio da noi e da me a questo punto della mia vita. Perché è importante formulare questa domanda che ci evita di essere dei riduzionisti pastoralmente, no? Come dire, ridurre un po' tutto, l'Eucaristia sì, l'Eucaristia no, no? Comunione sì, comunione no. Entriamo un po' in un minimalismo giuridico, no? Che è comodo tutto sommato, no? Dico, non puoi fare la comunione, quindi, no? Uno capisce, allora, come abbiamo detto prima, le altre tre strade, no? Parola di Dio, liturgia, carità. Sono strade di comodo, per noi che le proponiamo e a volte anche per chi le riceve, dice, ma siccome non posso fare la comunione, faccio questo. È troppo poco ancora. E non si può ridurre l'Eucaristia sì o l'Eucaristia no. Serve questa situazione minimalista, se viene attuata, serve a evitare un ascolto profondo. Ecco, invece noi dobbiamo avere un ascolto profondo. Non dobbiamo fare come quei genitori, no, che danno al figlio un oggetto, un giocattolo, perché stia un po' lì, no, e perché non hanno tempo ad ascoltarlo. No? Ecco. E l'ascolto implica anche lasciarsi investire, quindi dalla situazione specifica della persona, e quante sofferenze si uniscono, no, per poca esperienza che ho anche per il mio gruppo lì ad Alba, si uniscono nell'ascolto. Uno dice, ma alla fine così fatto? Niente, no, però ti sei messo ad ascoltare. E questa persona alla fine esce con più speranza, con più fiducia, perché si sente capita, si sente amata. E questo mi pare anche quello che dice il Cardinal Tettamato nella sua lettera, dove dice, la Chiesa non vi ha dimenticati. È bello dire questo, no? Tanto meno vi rifiuta e vi considera indegni. Anzi, la comunità cristiana a riguardo del vostro lavoro umano. Ecco, mettersi in questa prospettiva positiva. L'altro aspetto, così come orientamento, sono i cosiddetti gruppi particolari. Come sapete, in alcune diocesi si propone la formazione di gruppi in cui le coppie che si trovano in situazione irregolare si possono ritrovare a discutere dei loro problemi. Allora, il gruppo, no, dei divorziati e sposati, conviventi. Però io, parlando con alcuni di loro, mi hanno detto questo. Mi hanno detto, è faticoso, non ci troviamo a nostro agio in questo, perché si trovano come un gruppo un po' particolare, ghettizzato, e spesso questo non funziona, con il rischio che trovandosi insieme, sempre di più insieme in un gruppo limitato, un po' speciale, si rischi da una parte l'emarginazione e dall'altra un certo intimismo, piangendo un po' sopra la propria situazione. Ecco, queste sono un po' le due reazioni negative che ho registrato da loro e anche da qualche loro accompagnatore. E non dico che i gruppi particolari siano sbagliati, dico che in questi gruppi si registra un po' questo. Per esempio, mi dicevano alcuni, noi vogliamo vivere tra persone normali e parlare di cose normali e di vita e non riaprire sempre le piaghe delle nostre sofferenze. altre iniziative propongono l'inserimento, per esempio, dei fedeli irregolari e di coloro che si trovano in situazioni difficili nei gruppi già esistenti nelle comunità, non so, c'è un gruppo sposi, un gruppo famiglie, no? Allora vengono invitati a questi gruppi, dove si parla di temi familiari. Ma anche qui c'è un problema, e anche qui ho ascoltato alcune loro reazioni. Non tutti sono d'accordo, perché viene osservato che in questi gruppi sono troppo larghi e loro hanno bisogno di qualcosa di personalizzato, no? Quindi da una parte ci si trova troppo a disagio perché il gruppo è stretto, nel gruppo allargato si dice ma questi temi sono troppo vasti, troppo generali e noi facciamo fatica a entrarci, no? Altre iniziative, ecco, come il gruppo La Casa di Bergamo, offrono loro la consulenza, in primo luogo in ordine al verificarsi di un'eventuale nullità matrimoniale. Cioè il gruppo La Casa ha molte iniziative di accoglienza, però dice ma il tuo matrimonio che è andato a finire così sarà un matrimonio nullo? Cioè, dobbiamo iniziare la procedura per un'eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale? Ecco, accompagnano rendendo presente questa iniziativa. Poi offro un incontro di preghiera. Ecco, qualcuno ha fatto notare che il partire dal dubbio, no, sulla validità del matrimonio forse non è l'approccio più adeguato e tende a dare l'impressione che tutto sia risolvibile un po' a livello giuridico, a livello canonico, no? Con un eventuale riconoscimento di nullità, dimenticando che le personalità umane cristiane che vi sono coinvolte hanno dei cammini diversi, hanno delle esperienze, delle sofferenze, dei travagli, no? Un po' più complessi. E forse la prima preoccupazione dovrebbe riguardare il cammino di fede e la questione canonica, che pure va anche considerata, ma va considerata dentro questo cammino di fede, non come primo punto. Come vedete sono parecchi i tentativi, gli approcci pastorali, no? Si va un po', si naviga un po' a vista, no? Ora io ho indicato gli approcci e le difficoltà, però vorrei anche dire che le eventuali difficoltà, gli eventuali limiti di questi percorsi non devono evidentemente fornirci un giudizio negativo su di questo, no? Cioè, hanno tutti un aspetto positivo. Ecco, dobbiamo vederli come dei tentativi, no? Un po' da trovare, perché ogni gruppo non è uguale all'altro, quindi ci sono degli aspetti positivi anche in tutti questi cammini che ho detto, no? Ecco, un altro aspetto, mi sto avviando alla conclusione, un altro aspetto di orientamento l'ho formulato con questa frase, ed è l'ultimo aspetto: dal sentire al seguire. Voglio dire questo, talvolta si può avere l'impressione che quanto la Chiesa chiede ai fedeli regolari sia argomento già noto e più volte ripetuto. Come dire, non so, certamente ha scritto questa lettera, no? È bellissimo, interessante, poi sono alcuni che hanno detto, ma sono le solite cose, non è così la reazione, no? Ma in fondo già il direttore diceva questo, no? I regolari cosa devono fare? Devono pregare, devono vivere bene la liturgia, devono esercitare la carità, no? Queste cose sono dette, stradette. A volte c'è un po' di nervosismo anche nel dire queste cose. E io penso che proprio questo punto è un punto da valorizzare, perché fino adesso è stato sentito, anche noi preti abbiamo sentito molto queste cose, però forse non è stato seguito. Non so se si capisce il problema. Anche noi abbiamo predicato molto questo e anche i fedeli regolari hanno sentito molto questo,
Tutti abbiamo parlato di questo, ma forse molti hanno seguito poco questo, eh? E si vede la differenza. Per esempio lo stile di questa lettera del Gradiente Galanti è molto interessante, perché è vero che dice le cose che sono state già dette, ma le dice in un modo da invitare a seguire, no? Ecco, mi pare uno stile pastorale che invita a dire: ma guarda che hai una ricchezza di salvezza che è a tua disposizione, fidati di quello che la Chiesa ti dice. Non ti tratta come persona di serie B, ti tratta come fedele, nella fedeltà alla Chiesa e al suo Magistero, per un cammino di salvezza per te. Ecco allora questo passaggio, se volete un po' questa conversione. Fare il passaggio dal sentire al seguire. Innanzitutto occorre ricordare, quando noi preghiamo, quando leggiamo la parola di Dio, che Dio non si nasconde mai a chi lo cerca sinceramente. Ecco, direi che un primo passaggio dal sentire al seguire è questo. Tu preghi, ma guarda che Dio non si nasconde a te. Tu lo cerchi con cuore sincero, è vero, sei in questa situazione difficile, drammatica, prega. Dio ti parla. Dio non va via da te perché sei in questa situazione, anzi, è davanti a te, è con te. E soprattutto ti illumina. Ecco, quindi un incoraggiamento nel desiderare Dio. Questo mi pare molto importante, perché, vedete, l'irregolare desidera fare la comunione. Domanda: se non fossi irregolare, desidererei?